Andiamo avanti al Corriere della Sera. Andiamo
Corriere della Sera.
in Sudan. In Sudan i diplomatici sono salvi, la gente è in trappola, ma in Darfur chi esce di casa viene ucciso. Che Darfur sarebbe una zona all'ovest del Sudan.
Sì, quindi
Cioè, i diplomatici sono salvi, ma chi esce di casa, non essendo diplomatico, viene ucciso.
incredibile. Adesso naturalmente la situazione sta evolvendo di giorno in giorno. Adesso, da quello che si capisce, c'è una piccola tregua di 72 ore.
Ma cosa succede in Sudan?
Questa tregua viene spinta dalle potenze occidentali perché vogliono evacuare la loro gente,
Perché?
perché non riuscivano evacuarla, si presentavano all'aeroporto e non potevano imbarcarsi perché sparavano in giro.
Qual è la situazione in Sudan? Che succede lì?
Guarda, te lo dico in due parole, quello
Sì.
che succede in Sudan è che gli islamici del nord avevano messo delle leggi anni fa per obbligare i cristiani del sud a diventare islamici. Questo in due parole. E questo spiega perché ci sono queste guerre. I cristiani del sud non vogliono essere forzati a diventare musulmani, perché è questo, secondo il Corano e l'Islam, quando gli islamici entrano in un paese come immigrati, devono seguire le leggi locali, però quando piano piano diventano la maggioranza, allora impongono la Sharia. Per questo che delle 50 nazioni islamiche, i cristiani non hanno nessun diritto, non esiste democrazia, e in tante nazioni come l'Arabia non c'è neanche un cristiano, non c'è neanche una chiesa. Capite? Quindi stanno tentando di farlo in Sudan, però i cristiani del sud non vogliono ovviamente e c'è guerra. Questo è quello che succede. Va bene, l'Islam è una religione guerrafondaia, no? Che se tu muori in battaglia uccidendo il nemico, vai subito in paradiso, ci sono delle vergini a aspettarti. Quindi è una religione così che, diciamo, incoraggia la morte, il martirio e così, no? Invece il cristianesimo è una religione pacifica. Capì? Quindi questo è quello che
È
succede. Va
terribile.
bene? E allora torniamo all'articolo. Dice: la gente è in trappola. In Darfur chi esce di casa viene ucciso, gli sparano a vista. Un
Ai, ai, ai.
po' come Bosnia, quando i cechini uccidevano le massaie, le mamme che correvano a comprare un po' di pane. Questi figli del diavolo. Allora, cos'è che ci insegna a noi? Ci insegna che dobbiamo essere preparati per ogni evenienza. Cioè, i nostri consigli che abbiamo sempre dato di avere in casa il necessario per alcune settimane, settimane magari di improvvisa emergenza, sono sempre validi. Sempre avere l'autosufficienza in casa di cibo, acqua, riscaldamento, eccetera. Va bene, Proverbi 22:3 dice: l'uomo accorto vede venire il male e si
Nasconde.
nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. E allora attenzione a quelli che hanno la fede falsa, che ti dicono Dio è potente, potentissimo, io sto qui migrato lo stomaco, non faccio niente, e Dio è in grado di proteggermi se vuole, se non vuole che si arrangi. No, caro, ti arrangi tu. Non è così. L'uomo accorto si nasconde, gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Non è vero che Dio, siccome è onnipotente, Dio devo proteggere dappertutto. No! No, non è così, caro mio. Chi si rifugia nel luogo segreto abiterà sotto la protezione dell'Altissimo, nel luogo segreto, Salmo 91:1.
Ma sai come dice la gente? Sì, ma quello che succede in Sudan qui non avverrà, qui da noi si vive in pace. Non succederà qui da me.
Guarda, cerchiamo di non pensare che queste cose avvengano solo nel terzo o quarto mondo. Cerchiamo di non essere così pazzi. Il diavolo ne ha una per tutti, anche in stile. Ci sono anche diavoli occidentali che ti perseguitano in stile occidentale. Vedi Hitler, Mussolini, Stalin,
Vero,
guardi il
vero.
lockdown. Non è sufficiente prepararsi nelle cose materiali, cibo e acqua. Importantissimo, importantissimo avere le cose materiali, però per sopravvivere qualche mese, ma bisogna prepararsi anche nello
Spirito,
spirito.
sì,
Cioè,
giusto.
cos'è nello spirito? Vuol dire trovarsi nel luogo giusto, dove Dio ci vuole, dove, e non dove Dio non ci vuole, dove Dio non ci ha guidati. E quando dicono Dio può proteggerci qui nella nostra chiesa, in realtà stanno dicendo: io sono sono un maledetto lazzarone, non voglio alzarmi dalla mia cassa da morto qui, la mia panca della domenica mattina. Non voglio alzarmi dalla mia sedia a rotelle religiose, non voglio perdere le comodità. Non è vero che Dio ti protegge ovunque, ti protegge quando sei nella sua volontà. Non ha protetto centinaia di migliaia di cristiani che Lenin ha ucciso in Russia. Non ha protetto che cristiani che ISIS, Al-Qaeda hanno torturato, bruciato vivi in Iraq e in Siria, non li ha protetti, non ha protetto gli ebrei nei campi di concentramento. Non è vero che ti proteggi ovunque, devi essere nella sua volontà. Se il Signore ti mostra, frate Giuseppe ha detto uscite dall'Europa chi può, chi non può si prepari un posto in campagna, eccetera. Frate Giuseppe dice questo, però non è che dico uscite. Io sottintendo sempre, pregate e chiedete al
Sì,
Signore.
certo.
Perché se Fratello Giuseppe incoraggia a uscire dall'Europa, però Dio ti dice, voglio che tu stai nel centro di Roma, Milano, Firenze. Cosa devi fare? Quello che Fratello Giuseppe suggerisce o quello che Dio ti
Quello che
dice?
Dio
Io
dice.
suggerisco che voi dovete pregare e chiedere al Signore se dovete uscire. Che c'è uno che ha scritto in internet, te Giuseppe, come fanno tutti a uscire dall'Europa? Io non ho mai detto tutti a uscire dall'Europa, infatti non sta uscendo nessuno. Nessuno sta uscendo. Uno su 1 milione sta
Sì, sì,
uscendo.
sì, sì.
Va bene, io dico sempre, pregate e chiedete al Signore, Angela, tu sei mio testimone. Quindi smettete di scrivere in internet se tutti usciamo. Ma non, tranquillo, non sta uscendo nessuno. Il problema è un altro.
Il contrario.
Che succede se tutti rimangono? Secondo me c'è qualcosa che non va. Perché quando ci fu persecuzione a Gerusalemme, Atti 8, verso 1, Atti 8, verso 1, tutti scapparono da Gerusalemme. Va bene? Insomma, ho detto che di non pensare perché avete acqua da bere e grano turco da mangiare, mais da mangiare anche crudo. Oh, io sono a posto. No, devi preoccuparti e prepararti nello spirito. Le persone intelligenti usano la testa per essere in un certo luogo, ma non è sufficiente pensare a salvare la pelle. Il luogo migliore, quello dove Dio ci proteggerà, ci benedirà, è solamente dove Lui ci guida ad andare in un posto o rimanere in un posto. C'è una differenza e sarà meglio che chiedi a Dio che ti mostri.
Amen.
Va bene?
Sì. Amen.
Cosa mi dici? Più niente?
Amen, Dio ci aiuti.
Fino a qui ci siamo quasi capiti?
Capiti? Perché la cosa principale hai detto, andare dal Signore e chiedere cosa fare, ma non aspettare protezione automatica garantita, no. Assicurati che sei nella sua volontà.
Guarda, vogliamo andare alla storia che già conosciamo in 1 Samuele 23, c'è la storia di Davide che va a Keila.
Sì. Sì,
Lo vediamo in 1 Samuele 23, vogliamo andare lì?
sì. Primo
Allora,
Samuele 23.
sì, 23, verso 1. Sei pronta? Ecco,
Pronta?
leggiamola bene questa storia. Sì,
Verso 1.
cos'è che vennero a dire a Davide?
Vennero a dire a Davide: ecco, i Filistei hanno attaccato Keila e saccheggiato le aie. E Davide consultò il Signore dicendo: devo andare a sconfiggere questi filistei? Il Signore rispose a Davide:
Va, sconfiggi i Filistei e salva Keila.
ma la gente di Davide gli disse: tu vedi che già qui in Giuda abbiamo paura. Che sarà di noi se andiamo a Keila contro le schiere dei filistei? Davide consultò di nuovo il Signore, e il Signore gli rispose e gli disse:
Alzati, scendi a Keila, perché io darò i Filistei nelle tue mani.
Davide dunque andò con la sua gente a Keila, combatté contro i Filistei, portò via il loro bestiame e inflisse loro una grande sconfitta. Così Davide liberò gli abitanti di Keila. Saul fu informato che Davide era giunto a Keila. Saul disse: «Dio lo darà nelle mie mani». Ma Davide, avendo saputo che Saul tramava del male contro di lui...
Dammi i riferimenti, verso 9.
Verso 9. Ma Davide, avendo saputo che Saul tramava del male contro di lui, disse al sacerdote, verso 10, disse: «Signore, Dio di Israele, il tuo servo ha sentito come cosa certa che Saul cerca di venire a Keila per distruggere la città a causa mia. Gli abitanti di Keila mi daranno nelle sue mani? Saul scenderà davvero come il tuo servo ha sentito dire? Signore Dio di Israele, fallo sapere al tuo servo». Il Signore rispose:
«Scenderà».
Davide chiese ancora: «Gli abitanti di Keila daranno me e la mia gente nelle mani di Saul?» Il Signore rispose:
«Vi daranno nelle sue mani».
Allora Davide e la sua gente, circa 600 uomini, partirono, uscirono da Keila e andarono qua e là a caso. E Saul, informato che Davide era fuggito da Keila, rinunziò alla sua spedizione. Primo Samuele 23, da 1 a 13.
Amen. Gloria al Signore. Qui una cosa che impariamo e che tutti dobbiamo assolutamente imparare, quelli che ancora non lo sanno, e credo che non lo sappiamo nessuno abbastanza, è che qui Davide è diventato re di Israele perché in continuazione chiedeva al Signore. Solamente i pazzi non chiedono al Signore, parlando tra i cristiani, eh? Non parlo di quelli che non sono neanche nati di nuovo.
Ma Davide chiese al Signore 3 volte o 4 volte la stessa cosa.
Sì, perché qui, se tu leggi tutto il capitolo, quelli là, i suoi uomini, i suoi soldati, dicevano: no, è pericolosissimo, non andiamo a Keila, perché siamo in pericolo qui, figurati là che siamo vicini a Saul. Infatti Saul fu informato e si precipitò per distruggerle. Mm-hmm.
Sì, quindi Davide ha liberato Keila e non gli poteva venire a credere che questi mi tradiranno, mi daranno nelle mani di Saul.
Sì, li salvi dai Filistei e loro lo avrebbero consegnato a Saul.
E Davide chiede 3 o 4 volte la stessa domanda al Signore: questo va bene o è mancanza di fede chiedere la stessa cosa 3 o 4 volte?
Non è mancanza di fede. È mancanza di fede quando è sempre la stessissima. Però qui lui fa delle domande articolate.
E non è la stessa domanda sempre?
Non è esattamente la stessa domanda, perché dice Saul scenderà qui per perseguitarmi, e il Signore dice scenderà. Uh-huh. E Davide chiese ancora: e gli abitanti di Keila mi daranno nelle mani di Saul? Vi daranno nelle sue mani.
Ah, quindi ha chiesto passo a passo cosa
succederà? È una domanda divisa in articolazioni.
Capito, sì.
Quindi non c'è niente di male a continuare a chiedere al Signore finché si schiariscono le idee tenebrose, quando si schiarisce la nebbia della nostra mente.
Sì.
È diverso quando il Signore ti dice così, e ti dice: ma veramente, Signore, sarebbe meglio cos'ha?
Come Balaam. Ok, ho capito la
differenza.
Ci
siamo?
Sì.
In questa occasione vediamo che Davide 4 volte cerca il Signore, gli chiede istruzioni, cosa fare. Lo stiamo facendo in queste cose qui. Pochissimi di noi. E quei pochi di noi, spero di essere tra questi, non abbastanza. Quindi Davide lo faceva sempre, e sempre riusciva a sfuggire a re Saul, che lo volevano uccidere. E credo che, fratelli, attenzione, credo che sia questo che manca alla nostra Chiesa, fratelli. Alcuni di noi sono un po' troppo, possiamo dirlo, lazzaroni. Non chiediamo al Signore ogni volta che dovremmo, prima di prendere decisioni. E per questo certe decisioni falliscono e non sono benedette. Guarda, le Chiese della presente apostasia si addormentano sul fatto Che Dio ci benedice, punto e basta. Siamo benedetti perché Dio ci ama. Che maniera stupida di pensare. Come sei benedetto perché Dio ti ama? Falso. Certo che Dio ti ama. Certo che vuole benedirti, ma non ti benedice sempre, solamente quando ubbidisci, cerchi il Signore, lo trovi e ubbidisci. Va bene, se non lo cerchiamo, primo. E secondo, se non ubbidiamo a quello che ci dice però confermato dalla parola. Non è che arriva uno, un lunatico stravolto in una chiesa e dice «Ciao fratello, Dio mi ha detto». Ci sono tanti falsi profeti così. «Il Signore mi ha mostrato che tu devi sposare quella donna». «Ah sì? Perché te la sposi tu?» «Quell'uomo, ma Dio ci liberi». Quanti matrimoni disastrati perché un lunatico o una lunatica ha ricevuto, virgolette, una profezia, una rivelazione.
È vero, è vero.
Va bene, io non seguo nessuna rivelazione, neanche le mie, se non se il Signore non mi dà un riscontro scritturale. Hai voglia di dire fidati di me, prendi l'assegno. Cos'è? L'assegno? Fidati di me, tu mi conosci, no? Non ti ho mai imbrogliato io fino adesso. Cosa fai tu? Vai in banca e dici, sto assegno è coperto?
Sì.
Veramente no. Ah, non è coperto? Quindi quando arriva qualcuno alla tua chiesa, mia chiesa, la sua chiesa, a dire Dio mi ha detto, e perché non me l'ha detto a me, scusa? A me non mi ama Dio che a me non me lo dice? Ma io sono un profeta. E Taragia sei un profeta, io non devo mica seguire te. Non devo diventare la tua schiavetta. D'accordo, fratellini? Cerchiamo di spalancare le orecchie d'elefante qui. Bisogna ascoltare bene. Guarda, vogliamo andare a Matteo 21?
Sì, Matteo 21, sì.
Ci sei? Devi quasi andare al verso 28 al 31. Ascoltiamo bene cosa la lezione qua.
Matteo 21, 28. Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si avvicinò al primo e gli disse... «Figliolo, vai a lavorare nella vigna oggi!» Ed egli rispose, «Vado, signore!»
«Su di me!»
Ma non vi andò. Il padre si avvicinò al secondo e gli disse la stessa cosa. Egli rispose, «Non ne ho voglia!» Ma poi, pentitosi, vi andò.
Dio lo benedica.
Quale dei due fece la volontà del padre? Essi gli dissero, «L'ultimo!» E Gesù a loro, «Io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio». Matteo 21, 28 a 31.
Ok, allora qual è la lezione qua? La lezione è che se non ubbidiamo, Dio non ci benedice, no?
Sì.
La chiave non è «saremo benedetti perché Dio ci ama». Falso! Ah, frate Giuseppe, cosa vuol dire che Dio non ci ama? Certo che ci ama! Ma perché dice Giacobbe l'ho amato e Esaù l'ho odiato?
Sì.
Perché dice così? Perché devo odiare Esaù? Perché Esaù ha disubbidito. Si è venduto la primogenitura per un piatto di fagioli, fagioli con le cotiche. Va bene? E allora, cari amici della Supergrazia, Dio non vi benedirà. Non vi benedirà se non ubbidite. Non vi benedirà perché vi ama, perché Dio ama tutti, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Dio ha tanto amato?
Il mondo.
Mezzo mondo?
No, il mondo.
Quasi tutto il mondo?
Tutto.
E allora siamo tutto il mondo, perché non benedice tutto il mondo? Perché il mondo non ubbidisce.
Sì.
Perché Giacobbe l'ho amato e Esaù l'ho odiato?
Perché uno ha obbedito, uno no.
Esatto. Dio ci amerà se facciamo come Giacobbe, che ha dato valore alla primogenitura, ha lottato con l'angelo tutta la notte, fino a che l'angelo lo ha benedetto, da oggi in poi di chiamare Israele, il popolo di Dio, il principe di Dio. Invece Esaù, niente, Dio dammi un piatto di fagioli con le cotiche o anche senza, e cosa me ne frega da primogenitura, quando mi fa comodo me la riprendo. E Dio dov'era? Dio guardava, e Esaù mangiava, slurp, Dio guardava. Esaù, Giacobbe, un altro piatto. Sì, signore, pronto. Gnam gnam. In chiesa seduti a scaldare le panche, gnam gnam, a mangiare sermoni mezzi morti. Poi quando ci farà comodo, Dio ci ama e c'è la supergrazia. Poveri illusi, non c'è supergrazia, ci sono i super imbroglioni. Angela, per cortesia, no, non ti scaldare, eh?
Ok, sì.
Per favore,
bene,
perché poi, sai.
Ah, sì.
Ma cosa dice? Andiamo a Romani 2, perché questo Dio dice ai disobbedienti che le prostitute vanno in cielo prima di questi giudei, farisei, cattolici, protestanti, la Chiesa dello Spirito, Radio Blast, qualunque, ovunque sono i farisei, c'è sempre una prostituta davanti che è pentita, ci precede nel regno dei cieli. Speriamo di non essere conciati così male, che dopo aver predicato agli altri che non siamo noi di essere squalificati. Ha trovato Romani?
Sì, Romani 2.
Sai dov'è, no, Romani?
Sì.
Nel Lazio.
Ah.
Ecco. Allora, 2, dal 6 all'11.
Verso 6. E egli renderà ciascuno secondo le sue opere.
Ma alt, questa Bibbia è sbagliata.
No, non è sbagliata.
Scusa, siamo sotto la supergrazia. Che opere? Siamo salvati per grazia, no? Quindi questa Bibbia deve essere sbagliata. Comunque andiamo avanti.
Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere, vita eterna a quelli che, con perseveranza nel fare il bene, cercano gloria, onore e immortalità.
In Gesù Cristo.
Continuo?
Sì, 10.
Ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco, perché davanti a Dio non c'è favoritismo.
Wow.
Romani 2, 6, 7, 10 e 11.
Hai capito? Altra che la cretinaggine della supergrazia. Qui dice chiaramente, renderà ciascuno secondo le sue opere. E se le tue opere non sono giuste, le prostitute pentite vanno in cielo prima di te. Ci siamo?
Sì.
Ah, signore, mi fermo qui? Sufficiente su questo punto?
Sì, va bene.